quest'anno, come già avete visto dai fogli che vi ho mandato, ho pensato di fare in continuità con lo scorso anno. Lo scorso anno vi presentai i salmi. Quest'anno ho scelto questi cantici del Nuovo Testamento che noi diciamo ai Vespri, non tutti, solo quelli dell'Apostolo Paolo, quindi la lettera ai Filippesi, agli Efesini e ai Colossesi. Non sono potuto entrare nell'ambito dell'Apocalisse, che appunto i cui cantici sono abbastanza presenti nel Vespro. Allora veniamo subito al primo cantico, quello dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, quello che apre appunto il giorno del Signore, la domenica, i primi Vespri. Esso fa parte di una lettera che è molto affettuosa. L'Apostolo ha con la Chiesa di Filippi un rapporto bellissimo che si vede proprio nello scritto della lettera ai Filippesi, e più che esortare, elogia questa Chiesa per le caratteristiche che la compongono, che la rilevano in rapporto alle altre chiese. E il testo che noi leggiamo, questo della lettera dell'inno cristologico, fa parte di un contesto che appunto inizia all'inizio del capitolo secondo, quello in cui l'Apostolo rileva la forte unità che esiste all'interno della comunità cristiana. Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. E poi inizia la parte più introduttiva, diretta. Se abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, e poi egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Poi notate già alcune piccole differenze che vi ho rilevato nella traduzione. Questo sentite tra voi che è anche in Cristo Gesù. Non è tanto un'imitazione di Cristo come può far suggerire il testo: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che è una cosa impossibile. Chi di noi può avere lo stesso sentire di Cristo? L'Apostolo non è un idealista, conosce bene le comunità che ha fondato, ne sa la ricchezza e la debolezza, anche in quella di Filippi. Quindi egli ha un pensiero che è questo: se questo sentite tra voi, che è anche in Cristo Gesù. Questo si riferisce all'inno che segue, cioè sentite tra voi. Quindi nel vostro rapporto vicendevole, questo rapporto vicendevole non è fondato su di voi, sulla vostra buona volontà, sulla vostra disponibilità. Noi non costruiamo l'unità partendo da noi, perché siamo già divisi in noi stessi. Come può un essere, quale l'uomo, che è composto delle sue parti, spirito, anima e corpo, ha queste stesse parti in conflitto nella sua persona? Come fa egli, che non ha in sé un principio di unità, essere principio di unità in rapporto agli altri? È impossibile. Quindi l'unità esige il rapporto con Gesù. Quindi essere in Cristo Gesù è il luogo dove noi siamo e siamo da Lui unificati. Attraverso questo processo che Egli opera all'interno di noi stessi e nei nostri rapporti vicendevoli. Quindi, quando noi sentiamo in Cristo Gesù, perché dimoriamo in Lui, questo sentire diventa il principio del sentire vicendevole. Altrimenti io rischio l'ipocrisia, cioè di sentire dentro qualcosa che non è vero in rapporto a quello che sento fuori. Cioè li manderei tutti a quel paese, a volte. Può venire questo pensiero, ci si stanca, ci si logora nei rapporti. Il rapporto si rinnova non tanto perché noi abbiamo la capacità di rinnovarlo, ma perché si rinnova nell'essere in Cristo Gesù. Gli antichi avevano un'immagine che era quella del cerchio, della ruota e dei cerchi, cioè più ti avvicini al punto centrale, più ci si avvicina tra di noi. Cioè più si è in Cristo, più si è uniti gli uni con gli altri. Ora, questo sentire in Cristo non è il dolce sentire con buona pace di quel canto, è un sentire forte che l'Apostolo esprime nell'inno che segue. Nel breviario abbiamo: Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. La nuova versione ha messo il termine privilegio, non considerò un privilegio. Il termine greco è invece rapina, così ha tradotto anche l'antica versione latina. Cioè, adesso veniamo alla spiegazione di questa parola. L'Apostolo usa, qui dice, essendo di natura divina. E il testo dice nella condizione di Dio, traduce la nuova versione. Il termine greco è un termine che abbiamo anche noi in italiano ed è la forma di Dio, che vuol dire nel suo aspetto esterno, nel suo essere uomo, egli manifesta pur sempre il suo essere Dio. Per cui, come dice Sant'Ambrogio, egli essendo Dio risuscita i morti, dà l'udito ai sordi, monda i lebbrosi. Quindi egli nel suo essere uomo rimane perfettamente Dio, e quindi come tale questo suo essere Dio si manifesta nel suo essere perfettamente uomo. Ora, nel suo essere Dio e nel suo essere perfettamente uomo, dice il testo, non considerò una rapina il suo essere uguale a Dio. Cioè, a differenza di Adamo, che suggestionato dal Satana, dall'antico serpente, prese il frutto della conoscenza del bene e del male per essere come Dio e rapire la divinità e porsi davanti a Dio come pari, quindi sfidarlo nella conoscenza del bene e del male, Gesù parte da un altro punto. Egli è veramente Dio. Non ha bisogno di rapinare la divinità, un tema antichissimo anche nella letteratura mitologica. Non ha bisogno di questo, perché egli è veramente Dio. Ed è uguale a Dio. In tutto è uguale al Padre. Quindi non ha bisogno di questo. Ma nel suo essere veramente uomo e nel suo essere allo stesso tempo veramente Dio, dice l'Apostolo, svuotò se stesso, assumendo la forma di schiavo in uguaglianza di uomini, divenuto e nell'aspetto trovato come uomo. E qui dice, apparso in forma umana, umiliò se stesso, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini e apparso in forma umana. Che cosa vuol dire? È troppo, ho detto, che cosa vuol dire? Questo verbo svuotò se stesso. Noi certamente non potremo mai comprendere questa operazione che il Figlio di Dio ha fatto nel divenire uomo, cioè questo svuotamento di sé. Il suo essere il Figlio di Dio e non cessando di esserlo, egli si svuota della divinità.
E là, fa come una coercizione alla sua divinità. La costringe a stare dentro alla forma dello schiavo, dell'uomo. Quindi non è solo l'apparenza dell'uomo, come sono i personaggi quando appaiono nelle rivelazioni antiche. L'arcangelo Raffaele appare in forma di uomo ben preciso e dà il nome di una tribù, eccetera. I tre divini personaggi appaiono ad Abramo in forma umana, ma non è certo che sono veramente uomini. Il figlio di Dio è veramente uomo, quindi costringe il suo essere Dio dentro i parametri dell'essere uomo, e l'uomo nella condizione, nell'espressione dello schiavo, il servo del Signore. Quindi ha rinunciato a tutte le sue prerogative di figlio di Dio per racchiudersi dentro i limiti, appunto, di un'umanità non nobile, esaltata, fuori del tempo e dello spazio, quindi veramente uomo, ma in una condizione che è fuori da quella umana. Egli si è immerso dentro l'umanità e ha voluto prendere dell'umanità quello che in essa costituisce la schiavitù che pesa su di noi. Noi tutti ci sentiamo schiavi. Nessuno di noi può dirsi libero. Cominciando dal nostro intimo, nel nostro spirito, noi ci sentiamo schiavi dell'ignoranza, ad esempio, di una paralisi della nostra volontà, di un'incapacità di scelta tra il bene e il male, quanto più nella psiche ci sentiamo schiavi, non dico del corpo. Il Signore Gesù nostro ha voluto proprio prendere nell'umanità non la parte migliore, buona, nobile, elevata, sublime. Ha voluto prendere proprio quella per cui egli dice nel Salmo 22:21: io sono un verme e non un uomo. O proprio degli uomini di sprezzo, della plebe. Questo è il punto a cui lui ha voluto giungere. Pur in una natura perfettissima come natura umana, e nello stesso tempo immersa nei punti più bassi della nostra situazione umana. Per cui è diventato uguale agli uomini. E appunto nell'aspetto fu trovato come uomo. Ora, questo aspetto del Signore ci aiuta moltissimo, perché la fede deve avere un impatto con Lui in questa sua situazione. Per cui Egli, lo sappiamo dal Vangelo suo, coincide col più piccolo dei suoi fratelli, nell'affamato, nell'assetato, di colui che è privo di vestiti, che è privo di dimora, eccetera. Non è una coincidenza che possiamo dire egli fa per compiacenza, ma a livello del suo essere uomo. Egli è povero, egli è affamato, egli è nudo, egli è in carcere, egli è ammalato. Secondo quella celebre frase, Gesù è in agonia sino alla fine del mondo. C'è questo mistero dello svuotamento, continua anche oggi nella storia, pur essendo egli nella gloria del Padre. Perché una parte di sé, che è il suo corpo, è qui, siamo noi. Quindi egli è svuotato anche in noi stessi. Ecco perché l'Apostolo Paolo, quando dice alla comunità cristiana un solo spirito, un solo cuore, un'intesa, li invita a partire da questo punto profondo, da questa situazione della presenza di Cristo in noi, quella parte che noi rifiutiamo di noi, che nascondiamo, che non vogliamo che gli altri vedano, in quella parte c'è Gesù. Perché quale redenzione sarebbe se lui non ci redimesse dal profondo di noi stessi, dalla nostra miseria, dalle nostre debolezze, dalle nostre povertà? Ci avrebbe imbellettato, ma non ci avrebbe sanato. E per fare questo, egli si identifica in noi con le nostre forme di schiavitù, in cui noi siamo schiavi, per liberarci. Ora voi comprendete che nessun messaggio umano arriva a questo punto. Ogni messaggio, anche tra noi cristiani, parte sempre da un devi. Cerca, sforzati, fai. Metticela tutta. Io cristiano parto dall'essere, dal mio essere in Cristo, che è debole, che è povero, che è umiliato e che lui fa suo. Da questo punto allora io posso trovare la comunione con gli altri. Perché se io la voglio porre a un livello superiore, sono che si pone davanti agli altri e dice: imitatemi, guardate come sono bravo. Anche se non lo dico esplicitamente, lo faccio capire. Se tutti fossero come me, quante volte si può sentire questa frase? Le cose sarebbero diverse. Come diverse? Forse aumenterebbe l'ipocrisia nel mondo, ma non certo la redenzione. Ora, arrivato a questo punto così profondo, il Signore Gesù non solo si svuota, assume quella parte più profonda che la schiavitù, diventando egli stesso schiavo, fino a quello della morte. E allora l'Apostolo continua e dice: umiliò se stesso facendosi obbediente sino alla morte, e precisa alla morte di croce. Questo umiliò se stesso. L'Apostolo aveva detto ai suoi cristiani, l'ha scritto in precedenza, nell'onore gareggiatevi a vicenda, consideri ognuno l'altro superiore a se stesso. Ma come fai se il parametro di giudizio sei te stesso? Come non puoi far finta di dire sono uguale a quell'altro se quell'altro non presenta gli stessi valori, le stesse convinzioni, la stessa maturità, eccetera, eccetera. Ora, il Signore nostro Gesù Cristo, divenuto uomo e svuotato nel suo essere Dio, nell'essere schiavo, in obbedienza al Padre, dice umiliò se stesso, facendosi obbediente. Quindi l'umiliazione sta nell'obbedienza, che per noi cristiani è la virtù più difficile, perché comprendete bene, sottomettersi alla volontà di un altro che è tuo pari, perché è uomo, sia il vescovo, sia il parroco, sia il marito con la moglie, viceversa, siano i figli, sia un altro. Mettersi in uno stato di obbedienza non è della natura nostra storica umana, non ce lo facciamo. Noi rivendichiamo la nostra libertà. Non ci sono discorsi, anche cristiani, che possano portare argomenti contro una rivendicazione di libertà della propria personalità. Non ci sono. Perché è evidente, sapere comandare è sapere obbedire, perché nessuno di noi ha un'autorità nativa. La mia autorità è in Cristo, non è mia. Io non sono uno che ha autorità nella Chiesa, è Lui in me che ha autorità nella misura in cui ce l'ho riconosciuta nella Chiesa, ma non è mia. Io la esercito, ma non mi appartiene, è sua. Ora, questo umiliarsi in atto di obbedienza alla volontà del Padre è il punto, spero che il Signore mi aiuti nel suo spirito a dirgli una parola semplice e chiara su questo. Questo umiliarsi nell'obbedienza ha come centro la propria coscienza. Nessuno può obbedire rinunciando alla sua coscienza. Non si può. È violenza data e subita. Perché
se noi guardiamo il Signore nostro Gesù Cristo con il Padre, in quel testo della lettera agli Ebrei, al capitolo 5, al versetto 10, che noi leggiamo il Venerdì Santo come seconda lettura, dice così: nei giorni della sua vita terrena, letteralmente della sua carne, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. E reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Ora, questo testo è molto importante perché dice appunto che nei giorni della sua carne, della sua vita terrena, quindi quando Gesù era in mezzo a noi, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Io sono stato scolpito a un certo punto della mia meditazione sulla vita del Signore in queste lettere da questo fatto che la sua preghiera era fatta così: forti grida, lacrime, preghiere, suppliche. Per quello il Signore si ritirava in silenzio, in deserto. Come si poteva? Gli altri non potevano ascoltarlo. In questo rapporto drammatico con il Padre, che culminerà nell'orto dei Getsemani, nella sua preghiera in cui suda sangue. Ora, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da quello che patì, dice appunto la lettera agli Ebrei. Non solo patì nella sua passione morte, patì in tutto se stesso, nel rapporto col Padre suo, nel suo essere uomo, fattosi schiavo, umiliatosi, facendosi obbediente fino alla morte e accettando la morte di croce. L'Apostolo dice appunto: questa è la via che crea l'unità nella comunità cristiana. Non sono la ragionevolezza e altri argomenti, ma è la visione di Gesù che prega piangendo, gridando, supplicando. Non è una preghiera di estasi, di riposo. Il seno del Padre è diventato per lui un luogo di tormento, di sofferenza, perché egli è ora nel seno del Padre, nel suo essere uomo, quindi la punta di diamante di tutta l'umanità che grida in lui, che piange in lui, che supplica in lui, o che anche è indifferente, non ne vuole sapere, si chiude in una ribellione a Dio e così via. Questo punto profondo
Gesù vuole che lo raggiungiamo tutti. Non è privilegio di alcuni, è scritto nel battesimo, è nel patto battesimale, è nel sigillo della cresima, il nostro essere consegnati in non obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. Ora, questo cammino che lui apre di fronte davanti a noi, lo dobbiamo, io spero che possiamo in questi giorni meditare con noi stessi, cioè avere il coraggio di non fare una serie di esercizi spirituali quasi come un dovere, ma come un appuntamento con lui che ha un messaggio forte da trasmettere a ciascuno di noi, nella condizione in cui si trova. Un messaggio, come vi dicevo, che passa dalla coscienza. Lasciamo stare l'entusiasmo. Lasciamo stare tutto quello che possiamo avere in mente di propositi, di cambiamento di vita, perché non serve fare dei propositi partendo da noi. Sono scritte sull'acqua, si cancellano subito. Sono quelli, perdonatemi di immagine forte, che sono scritti col sangue di Cristo, il sangue dell'alleanza. Che cosa vuol dire un proposito scritto col sangue di Cristo? Scritto con il patto di sangue con Lui. Quindi con un patto che non può essere assolutamente violato, soprattutto dalla leggerezza, dalla dimenticanza, da racchiudere il Signore dentro gli schemi. Da non lasciarlo che sia vivo. E che si esprima come vivente, che ci mostra le piaghe nelle sue mani, nei suoi piedi, nel suo costato. E che ci dice, sono proprio io, non abbiate paura. Questo patto di sangue che sigilliamo ogni volta nell'Eucaristia, quando egli, attraverso il ministero dei suoi sacerdoti, dice quell'unica parola che si rinnova ogni volta sul nostro altare, il sangue, il calice del sangue della nuova ed eterna alleanza. Quello è il patto di sangue. Per questo metto tra parentesi, dobbiamo giungere all'obbligatorietà che a tutti i fedeli sia dato il calice, perché devono bere tutti il sangue dell'alleanza in cui è sigillato il patto d'amore con lui e di fedeltà a lui. Ora questo implica una sequela che ciascuno di noi ha come chiamata personale. Quando eri giovane ti cingevi la veste e andavi dove volevi. Quando sarai vecchio stenderai le mani e un altro ti cingerà e ti porterà dove tu non vuoi, indicando con quale morte avrebbe glorificato Dio. Per questo spero che questi giorni siano essenziali per la nostra coscienza cristiana, cioè ci portino al messaggio primo e fondamentale, che è quello appunto espresso qui in questo inno della lettera ai Filippesi. Come messaggio basilare e costitutivo dell'unità delle nostre comunità cristiane, sia la Chiesa nel suo insieme, sia le chiese locali, sia le comunità parrocchiali, sia le comunità religiose, sia con le famiglie, sono sigillate su questo patto di sangue, che appunto è frutto dell'obbedienza di Cristo fino alla morte e alla morte di croce. Per cui la coscienza deve recepire questo. Questa obbedienza a questo livello. Perché se l'obbedienza è recepita a un livello psichico, a un livello fisico, quasi da automi, che fanno quello che è detto senza convinzione, o se hanno convinzione perché vogliono averla e si sforzano di averla, questa obbedienza è terribile, uccide. Nessuno può fare questa obbedienza. Poi, se uno la fa con buona intenzione, per amore di Dio, Gesù lo guida nella sua obbedienza. Quindi lui sa come parlare a ciascuno di noi. Ma la coscienza deve arrivare a quel livello di obbedienza ben più profonda, più radicale, che appunto è scritta nella nostra esistenza prima ancora che noi nascessimo. Prima che tu fossi concepito nel seno materno, io ti ho conosciuto, ti ho chiamato. Ognuno di noi ha udito queste parole, perché è stato pensato e amato dall'eternità come unico, nella comunione con tutti in Cristo. Quindi dobbiamo davvero non fermarci alla superficie. Sono momenti duri, difficili, come presbitero li conosco. Stiamo vivendo un momento di chiesa molto difficile e impegnativo, ma non possiamo solo vivere un vincolo esterno. Dobbiamo vivere un'esperienza dello Spirito in Cristo. Cioè io sono Chiesa, sono nella Chiesa perché vivo l'esperienza di Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, e incontro il mio fratello, la mia sorella che vive la stessa esperienza. E questo diventa comunione. Poi saremo all'esterno diversi, pareri, realtà diverse, esperienze diverse, ma abbiamo un fondo di unità che è dato da questa esperienza. Ora il Signore Gesù Cristo, dopo aver visto la morte davanti a sé, egli che nell'orto, nel giardino di Eden, l'aveva sentenziato per Adamo ed Eva, quando li aveva giudicati, essendo il figlio di Dio, ora se la trova davanti ed è terribile per lui vedersela davanti. E non solo se la vede davanti come morte, e lui si addormenta senza sofferenza se la vede nella croce. L'abbondante letteratura spirituale che c'è sulla croce è molto importante, soprattutto da parte di coloro che hanno esperienza di Dio. Parlo dei santi, delle sante, anche non canonizzati chiaramente, che hanno vissuto questa esperienza della croce fino in fondo, nella loro esperienza. E appunto egli ha visto la morte in questa realtà. Quindi si è spaventato, ha cominciato a avere paura e angoscia. Perché era questa la realtà che lo faceva piangere, gridare, supplicare il Padre. Era l'arrivare sempre più verso questo punto critico, nodale, non solo per sé ma per tutti gli uomini. Tutta l'umanità era compendiata in lui, quindi egli ha voluto arrivare a questo punto drammatico, perché se avesse rinunciato e fosse salito la gloria del Padre senza passare la morte, noi saremmo degli infelici. L'avremmo vittoriosa e sovrana davanti a noi ancora. Invece con lui l'abbiamo vista vinta, anche noi è vinta. Quindi anche se fisicamente ci prende, se anche con un discorso più profondo vuole paralizzare le nostre energie spirituali e psichiche, non solo quelle fisiche, perché la morte prende tutto l'uomo, sappiamo che il Cristo l'ha vinta, l'ha distrutta in noi. Per cui io non ho paura della mia debolezza umana, perché so che lui ha vinto la mia debolezza. Io so che gli ha dato un termine, un tempo, una misura e un termine. Quindi dovrò solo avere pazienza a sopportarmi e a sopportare anche i miei fratelli, perché dobbiamo giungere tutti a questa glorificazione. Per questo Dio lo ha esaltato, o meglio, come dice il testo, l'ha sovraesaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quanto è importante il suo nome, come dovremmo rendercelo familiare nella nostra preghiera, nella nostra invocazione, nel nostro ricordo. Sono debole, ma il suo nome è forte e il suo nome è stato invocato sopra di noi. Invocare quel nome, ripeterlo, sentirlo nostro, come il nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, dei celesti, dei terreni, dei sotterranei. Nei cieli, sulla terra e sottoterra. Qui l'Apostolo non pensa a degli spazi, ma a delle potenze spirituali che sono in cielo, in terra e sottoterra. Quindi che hanno una forza di seduzione, di dominio sugli uomini, con un sottile inganno, come dice poi la lettera agli Efesini, per cui nascono tanti movimenti paraspirituali che promettono liberazione, salute, redenzione, attraverso esercizi psicofisici, ma che sono espressioni di potenze spirituali che il Cristo ha sottomesso a sé e che sono piene di rabbia queste potenze perché sanno di avere poco tempo da giocare con gli uomini per sottometterli a sé. E quindi sono obbligati a piegare il ginocchio davanti al Cristo e al nome di Gesù. Adesso non entro in un discorso al riguardo, perché mi porterebbe fuori tema, ecco. Ma è un discorso molto importante, perché alla preghiera, all'invocazione del nome, a volte si sostituiscono esercizi e meditazioni che vogliono svuotare la mente di preoccupazioni, dare questo riposo, ma che sono illusioni di potenze spirituali. Perché il riposo ce lo dà il Cristo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Quindi non è un orgoglio di superiorità, ma è la gioia della redenzione che ci fa dire in nome di Gesù è tutto e mi basta. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, la gloria di Dio Padre. Quindi noi recitiamo che tutta l'umanità è convogliata e unificata in Cristo, per cui tutto va verso questa pienezza che è Lui, perché il Padre sia glorificato, come speriamo anche noi di glorificarlo in questi giorni. Ecco, allora prendiamo questo testo che domani sera pregheremo nel Vespro, prendiamolo come riferimento di questi esercizi spirituali, perché ci aiuti a concentrarci su di Lui, a recepire la sua presenza tra noi e in ciascuno di noi, con la presenza di chi ci attende per farci il suo bene, per dirci tutto l'amore che gli ha per noi, per la sua Chiesa, per la nostra Chiesa, per le nostre comunità. Poterle vedere nell'amore di Cristo. Questa è la verità più bella. Sentire che un'opera di trasfigurazione già si fa presente nella nostra miseria, nella nostra debolezza, nelle nostre povertà. C'è qualcosa di più profondo che va colto, va recepito nella propria coscienza, va portato dentro al mistero di Cristo.